O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con Lui il giogo soave della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Vorrei partire con una provocazione. Non so se avete ascoltato la preghiera che ho fatto prima di sederci per ascoltare le letture, la colletta. La preghiera che il prete fa a nome di tutti, e poi ci sediamo, per Cristo nostro Signore, eccetera. Non so se l'avete ascoltata bene. Dice a un certo punto, chiediamo a Dio di renderci poveri, liberi ed esultanti. Ora non so se pensiamo alle cose che chiediamo a Dio, oppure se speriamo che Dio così si distragga un attimo e non abbia capito cosa gli abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto a Dio di renderci poveri. Ah, siamo consapevoli di questo? E in che senso chiediamo a Dio di essere poveri, di renderci poveri? Perché poveri non siamo. E c'è tutta una questione importante. Il cristiano che cosa chiede a Dio? Il cristiano che vuole assomigliare a Gesù è consapevole di quello che chiede al Signore, di come vuole diventare? Questo è importante. È tutto quel discorso che fa Paolo nella seconda lettura, le opere della carne, le opere dello spirito, si collocano bene in questa domenica del tempo ordinario nel quale anche noi siamo un po' stanchi e chiediamo a Dio in Cristo di sollevarci anche dal punto di vista lavorativo, no? Ecco, Gesù, come si rivela nel Vangelo, come si definisce, è mite e umile di cuore. Gesù è umile perché rivela l'umiltà di Dio e soprattutto è fonte di umiltà, di mitezza per i credenti, per noi suoi discepoli. Come la mettiamo allora? Vogliamo essere poveri o no? Vogliamo essere senza beni e quindi riporre la nostra fiducia solo in Dio, oppure insomma, se anche abbiamo qualcosina su cui appoggiare il capo, un tetto da mangiare, da vestirci bene, in che senso dobbiamo essere poveri? È nel senso che, come dice Gesù guardando i suoi discepoli, le persone che lo stavano seguendo in quel momento lì, si rende conto che Dio si comprende, si capisce, si conosce prendendosi cura degli altri, più che leggendo trattati di teologia. E Dio ha fatto in modo che il messaggio di Gesù venga accolto solo dai piccoli, dagli emarginati, dalle persone che agli occhi del mondo non contano niente. Quando Gesù prega in questo modo nel Vangelo, siamo nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo, sono successe delle cose abbastanza spiacevoli. Giovanni Battista è in carcere, molti hanno abbandonato Gesù, nonostante i miracoli la gente non crede. Cafarnao, la Galilea, tanti non credono in Gesù. E la preghiera che abbiamo letto nel Vangelo si colloca proprio in questo punto, in cui c'è un piccolo bilancio della prima predicazione di Gesù, e che è un bilancio negativo. Gesù ringrazia il Padre, perché non sono i sapienti, i dotti, le persone importanti, i dirigenti che lo seguono, ma solo i poveri e gli umili, persone semplici, che agli occhi del mondo non valgono niente. Ecco, questa è la grandezza di Gesù, riuscire a integrare nel suo cammino di fede anche l'insuccesso, anche la difficoltà, anche l'apparente fallimento, anzi, in questo fallimento, agli occhi del mondo, Gesù vede la grandezza di Dio. Ma che cos'hanno di così speciale i poveri, le persone che non hanno niente, gli umili? Zaccaria parla di questo Messia umile, mite, addirittura l'originale sarebbe piegato, un Messia che non libera niente e nessuno con la forza, ma trasforma gli strumenti, le armi da guerra e le distrugge. Un Messia che porta la pace, un Messia che dominerà da mare a mare, quindi la cui adesione sarà spontanea, libera, perché porta la pace. Cosa c'è di così speciale nella povertà? Agli occhi del mondo niente, se ragioniamo in termini umani la povertà non è bella, quando hai bisogno di tutto e non puoi avere niente. La povertà però ci fa capire l'agire di Dio, ci fa capire che Dio predilige proprio chi si fida di Lui, anche perché non può fidarsi di nessun altro, non ha altra possibilità. E la grandezza del nostro Dio, così come ce lo racconta Gesù, è proprio questa. Quando noi speriamo e confidiamo solo nel Suo aiuto, allora noi siamo amati. Siamo davvero in sintonia con l'agire di Gesù e con il suo cuore. È interessante anche perché nella seconda parte del Vangelo di oggi Gesù in una frase, con quattro azioni ci sintetizza quello che è il cammino del discepolo, del credente e quindi del nostro essere cristiani. Gesù dice: venite a me. Significa che dobbiamo seguirlo, è una chiamata questa, che Gesù fa oggi a ciascuno di noi: venite a me, prendete il mio giogo, è nel senso, cominciate a ragionare non secondo la vostra volontà, i vostri desideri, i vostri progetti, ma secondo il pensiero di Dio, imparate da me l'obbedienza. Un altro aspetto importante. E infine Gesù ci promette la gioia, il ristoro, la serenità. Seguire Gesù, prendere il suo giogo, imparare da Lui per avere ristoro. E in una frase che sembra così consolatoria, in realtà c'è il cammino del cristiano, che deve essere sotto lo stesso giogo. Bellissima questa immagine del giogo, non so se i bambini sanno che cos'è il giogo, quelli di una certa età lo sanno. Il giogo è uno strumento che veniva messo sulle spalle dei buoi per arare, quindi il giogo ha due significati, quello della fatica, essere sotto il giogo significa faticare, e tanto, però ha anche un significato positivo. Perché il giogo ti consente di ripartire lo sforzo e ti solleva. Un lavoro pesante che da solo non riusciresti a fare, sotto il giogo, con qualcun altro, riesci a farlo. Il giogo è sinonimo di quello che dice Gesù, conoscere. E che non vuol dire solo imparare qualcosa di Dio. Ma conoscere significa proprio entrare in questa relazione, che è gioco di fatica, ma è anche gioco di condivisione, come il matrimonio, come si chiamano gli sposi. Coniugi, la stessa parola, sono sotto lo stesso gioco. Ecco, la relazione con Gesù è proprio questo, un gioco che ci consente di essere sollevati dalla fatica del vivere, ma che ci impegna ad andare in fondo, a essere testimoni di questo Dio che si prende cura dei poveri, degli ultimi, delle persone che non contano niente. Ecco, ringraziamo Signore perché ci dà questa possibilità. di uscire dall'orizzonte, direbbe San Paolo, carnale, e quindi del successo, della vita, chissà quanto e chissà quanto di più, per essere persone che badano alle cose vere, alle cose semplici, alle cose che ci rendono felici. Sia lodato Gesù Cristo.